Antenne Saar, Mezz'ora Italiana.
Cari amici in ascolto, benvenuti al nostro consueto appuntamento radiofonico. Ora vi terremo compagnia per i prossimi 30 minuti con fatti, notizie, commenti e con una parte musicale scelta con voi e per voi. Vediamo ora i temi di questa puntata, anzi il tema di questa puntata, la letteratura interculturale in Germania. Ospite in studio, in collegamento telefonico, Carmine Gino Chiellino, poeta, scrittore, sociologo, uno dei più autorevoli studiosi della letteratura italiana in Germania, coniatore del termine interculturelle literatur e per tanti, ma soprattutto per me, una vera e propria guida, un esempio, un maestro. Carmine Chiellino, Gino Chiellino, Literaturwissenschaftler, Soziologe, Dichter, Essayist, Herausgeber und Übersetzer, heute Gast bei der Mezz'ora Italiana. Die Heimat ist kein Stück Land, das entwurzelt hinter der Abfahrt zurückbleibt. Die Heimat ist ein Teil der Entscheidung. Sie kommt mit. In der Fremde lebt sie mit ihm zusammen weiter. Professor Chiellino, caro Carmine, in questa tua poesia parli di una Heimat, parola intraducibile in italiano, che una volta lontani continua a vivere insieme con te. Ecco, quanta Heimat, quanta casa, Heim nativa c'è ancora in te?
Ma è difficile quantificarla, però se parto dall'idea che sono arrivato in Germania nel 69 e attualmente ho 80 anni, quindi ci sarebbe una relazione di 1 a 2, cioè ho vissuto di più in Germania che in Italia. Ma a parte, diciamo, questo calcolo, a me sembra che staccarsi da quello che si è stato sia impossibile, perché è sempre in noi. E poi più passano gli anni e più si ritorna all'infanzia. Ma detto questo, ovviamente dipende anche da come uno vive la cultura del paese in cui si è trasferito. Cioè più io mi apro alle diversità che ho incontrato nella vita, alla cultura in cui agli inizi ero ospite, e più ovviamente quello che si era occupa meno spazio nella quotidianità. Quindi io direi quello che si è stato nella cultura di appartenenza rimane senz'altro. Quello che si diventa nella cultura in cui si arriva diventa più preponderante e si impone sempre di più per la quotidianità in cui si vive. Sono rimasto senz'altro un calabrese, ma chiaramente che ho una formazione interculturale.
Quando sei stato l'ultima volta in Calabria, tua regione d'origine?
In Calabria ce l'ho tutti gli anni, ma questo non è più un problema perché viviamo in un'epoca in cui la contemporaneità delle culture è presentissima. Quindi io non devo andare in Calabria per sapere quello che succede in Calabria, perché lo vivo in contemporanea come lo vivono i calabresi.
Infatti al giorno d'oggi non è più un problema importare una buona soppressata di buona qualità anche in Germania, vero Carmine?
Ma quello che dici, al di là, diciamo, del tono con cui ne parliamo, che deve essere sempre quel tono spensierato, cioè questi nostri prodotti hanno un'importanza reale perché il nostro corpo è esposto quotidianamente a delle onde che non sono le onde della nostra lingua. Quindi il nostro corpo è esposto continuamente alla diversità. Quindi questi prodotti servono, come dire, a tranquillizzare il corpo, a tenerlo in equilibrio. Ed ecco il motivo per cui, cioè da qualsiasi parte uno si trova in Germania, può nutrirsi come vuole.
E sei riuscito a dare anche una risposta scientifica a una mia domanda che voleva essere leggera, leggera. Carmine, amico mio carissimo, ho appena letto all'inizio di questa trasmissione la tua poesia Heimat e leggendo mi sono chiesto, essere poeta significa per me anche spaziare senza limiti e anche senza regole. Essere scienziato, invece, essere studioso e analista, significa seguire linee empiriche e discipline ben definite. Ecco, in che modo si può essere, come lo sei tu, contemporaneamente poeta e scienziato? Dottor Jekyll e Mr. Hyde, o qual è il mistero?
Cioè, esistono dei modelli anglosassoni dove i poeti vengono invitati dall'università a parlare di creatività, ma non di fare degli studi scientifici sulla letteratura. Nel mio caso poi si complicano perché in tutta questa saggistica, in tutta questa ricerca che ho fatto, devo parlare anche di me stesso, perché altrimenti, come dire, il lettore si chiede, sì, vabbè, perché parla di Franco Biondi, di Giuseppe Giambusso, eccetera, eccetera, ma tace sulla sua poesia. Quindi la situazione è abbastanza complicata. Però è pur vero che agli inizi, alla base di questa mia scelta, c'è una necessità. La necessità di non lasciare a persone che io ritengo incompetenti di occuparsi di questa nostra letteratura. E quindi mi sono detto, se non lo fai tu, chi lo fa? E chi lo fa è veramente dotato della conoscenza della lingua tedesca, della lingua italiana, è veramente uno che ha una formazione da sociologo. Io sono contentissimo di aver fatto questa scelta perché nonostante tutto ho pubblicato due opere di interculturale letteratura in Deutschland, ma anche la mia abilitazione a Muffat e a Frenne, che sono diventate delle opere standard usate nell'università per fare ricerca.
Hai citato Franco
Sì.
Biondi, per me
Sì.
vero e proprio eroe della Gastarbeiterliteratur. E Franco Biondi ha affermato durante una mia intervista di essere un Gastarbeiter außer Dienst, un emigrato fuori servizio.
Ti devo dire che forse in Germania non esiste nessuno che è così innato nell'emigrazione come sono io. Posso dirti che mio nonno paterno nel 1902 era emigrato a Chicago, che poi ci è tornato per andare in California, che mio nonno materno nel 27 si è andato in Argentina e non è tornato più, che mio padre è andato in Argentina ed è rientrato, che i fratelli di mio padre sono tra la Germania, tra la Francia, la Svizzera e gli Stati Uniti d'America, che i miei fratelli sono ad Alessandria, a Brescia, mia sorella a Salerno e io in Germania. Più emigrato di così, non credo che ci sia qualcuno in Germania. Purtroppo si nota sempre di più questo mio aspetto di essere un intellettuale, ma sono un intellettuale a disposizione di stesso, cioè di un emigrato. Non ho scelto un tema, non ho scelto un campo di ricerca, ne ho creato uno, cioè la ricerca sulla letteratura scritta da persone che si spostano da una cultura all'altra. Quindi mi sento Caro Pasquale, mi sento a mio agio. Io scrivo non perché voglio rappresentare qualcuno, ma scrivo perché ne faccio parte.
A proposito di Gastarbeiter Literatur, tu hai preferito sostituire questa definizione con una tua che si è fatta spazio nella critica letteraria, che è quella di interkulturelle literatur, cioè la letteratura interculturale. Ci spieghi la differenza tra Gastarbeiter Literatur e interkulturelle literatur?
Negli anni 70 in Germania è esplosa la cosiddetta Frauenliteratur, è esplosa la Arbeiterliteratur, è esplosa la Homosexuelle Literatur, la Behindertenliteratur. A questo punto sembrava ovvio di dover parlare di Gastarbeiterliteratur. E lo hanno fatto con una massa di persone incompetente, appiccicando a qualcosa che stava nascendo, stava per divenire questo termine, che secondo me è inaccettabile. Prima perché Gastarbeiter è inteso in senso negativo, e poi perché non si sapeva assolutamente se da queste opere poteva nascere una letteratura. Ma è un termine che ha fatto tanta carriera, si trova ancora oggi in giro, se ne parla così tranquillamente. Da parte mia, direi che questa prima fase è la fase che ha annunciato la interculturelle letteratura. Cioè potrebbe essere una prima fase di quello che poi è diventato in realtà quello che era, cioè che cos'è la interculturelle letteratura? La interculturelle letteratura è una letteratura scritta sia nella lingua di appartenenza, quindi l'italiano, il turco, lo spagnolo, il greco, eccetera, eccetera, sia scritta nella lingua del paese in cui si vive. Perché in tutti e due i casi gli scrittori, i poeti, devono mediare, mettere d'accordo esperienze fatte nella lingua di appartenenza con le esperienze fatte nella lingua in cui si vivono i loro personaggi o loro stessi. Quindi la letteratura interculturale è una letteratura che deve integrare il passato e il presente e il futuro dei personaggi, dell'io lirico, di chi racconta. E quindi la Gastarbeiter Literatur è stata fatta inizialmente, no? Ma senza sapere che si faceva la letteratura interculturale. Questo è stato scoperto dopo e io ho contribuito a, come dire, ad evitare che si continuasse ad offendere in senso negativo un atto creativo così dirompente come è stato com'è la letteratura interculturale.
Siamo alla mezz'ora italiana, al telefono Carmine Gino Chiellino, che è forse il più rinomato studioso di letteratura interculturale in Germania. Professore, ho letto in una tua intervista al Corriere d'Italia con l'affermazione: la lingua in cui viviamo non è una lingua che abbiamo in continuazione a disposizione, come la lingua madre, ma è una lingua con cui tutti i giorni ci confrontiamo per renderla sensibile alla nostra diversità. E allora io ti chiedo, ma non dovrebbe essere anche la lingua del mondo che ci ospita, con quelli che la parlano, a doversi rendere più sensibili alla nostra diversità?
Sì, esattamente, perché è un dato di fatto. Io per molti tempo, o per molti anni, visto che sono veramente passati degli anni, avevo questa attesa nei confronti della società in cui viviamo, che col passare degli anni la lingua usata nei nostri confronti o per descrivere la nostra diversità diventasse sempre più sensibile. In realtà non è così. E i motivi sono due, secondo me. Primo, quello più irresponsabile, è che gli immigrati stessi, cioè gli immigrati provenienti dal Mediterraneo, non si danno assolutamente pena o non ci provano neanche a parlare di se stessi con una lingua più attenta. In questi giorni dei festeggiamenti dei 70 anni degli italiani in Germania, mi è stato facile notare che in tante manifestazioni si continua a parlare di se stessi come se si fosse degli immigrati, ma non lo siamo, assolutamente. Non lo siamo perché dal 57 siamo parte di quello che sarà l'Unione Europea. Non lo siamo e mi meraviglia che tanti italiani siano ancora nell'Ausländerbeirat, che non abbiano accettato la doppia cittadinanza per lealtà al paese di origine. Tutti questi fatti contribuiscono a non far rendere trasparente la nostra diversità. Dall'altra parte della società tedesca, cioè come si fa a pretendere che nasca più sensibilità? Cioè è un po' difficile perché loro, come dire, si affacciano alla finestra, guardano questa diversità, chiudono la finestra e rientrano nella loro monoculturalità. E allora da dove può nascere questa sensibilità? Può nascere solo se le minoranze la impongono. Cioè, cosa che sta tentando di fare disperatamente il movimento delle donne e non ci riesce. Quindi il lavoro da fare non è l'attesa che cambi l'altro, ma è il lavoro da fare di crearsi una lingua diversa in cui noi ci ritroviamo, indipendentemente se la società che ci ospita l'accetta o non l'accetta. Quindi la responsabilità non è loro, ma è nostra.
La tua ultima opera, ora uscita ultimamente anche in tedesco, è Verso una memoria condivisa, un saggio edito dal Centro Altre Italie, e parla, se non mi sbaglio, proprio di questo. Ce la vuoi presentare questa tua ultima opera, caro Carmine?
Ma è un'opera che ho scritto proprio per questo motivo, per chiarire che cos'è l'emigrazione. Cioè, l'emigrazione non è quello che ci viene detto, ci è stato insegnato e continuano a ripeterci. Cioè, l'emigrazione non è una massa di gente che viene spostata per necessità economiche, per necessità di chi si sposta e per necessità di manodopera di chi l'accoglie. Cioè, questo è uno schema ottocentesco con cui si parla di emigrazione. Secondo me l'emigrazione è un qualcosa di diverso, e cioè se noi andiamo a vedere i dati degli italiani in Germania, no? Fino a 10 anni fa, quindi 60 anni di immigrazione italiana in Germania, sono stati registrati 4 milioni di arrivi in Germania da parte dell'Italia. Gli arrivi non sono identici con le persone, perché sappiamo che la gente va avanti e indietro. Ma se noi partiamo dall'idea che di questi 4 milioni di arrivi, 2 milioni e mezzo, 3 milioni sono veramente persone che sono arrivate, e se noi andiamo a vedere che 70 anni, in 70 anni di immigrazione italiana in Germania, ne sono rimasti, i dati sono 700.000 cittadini italiani, notiamo questa enorme differenza. Allora, che vuol dire? Vuol dire che di noi, di questi 700.000, 350.000 grosso modo sono nati qui, quelli che sono rimasti da 2 milioni e 500.000 o 3 milioni, sono la decima parte, 350.000 più o meno, no? Il che significa? Significa che ogni individuo è alla ricerca di uno spazio dove può realizzare le competenze che sente dentro di sé, cioè è alla ricerca di realizzare il suo percorso di vita. E questa è l'emigrazione. E nient'altro, perché la gente, come danno questi dati, viene, guarda, si rende conto se in questo spazio, in questa cultura, riesce a realizzare le sue competenze e se si rende conto che gli è impossibile, se ne va. Allora, emigrazione è un percorso di vita per realizzare le proprie competenze.
Nel 2018 l'Università di Francoforte sull'Oder ti ha dedicato la Biblioteca Chiellino e il Centro Studi di Letteratura Interculturale. Questo è per te motivo di orgoglio, una legittima conquista oppure una semplice conseguenza logica di tanti studi e di tante ricerche che hai ultimato?
Ma io lo vedo in senso molto pratico, cioè l'università ha comprato l'unica biblioteca interculturale esistente in Europa, 1200 volumi, e sono diventati un centro di studi. Io non ci avevo mai pensato che nella mia vita stavo facendo questa operazione. Il fatto che l'università l'ha riconosciuto è una possibilità che si offre a giovani ricercatori.
Professor Chiellino, questa domanda è stata già fatta a Henri De Luca e mi pare giusto farla anche a te, carissimo professore. Se Chiellino, ormai ottantenne, incontrasse Chiellino ancora ventenne, cosa gli direbbe?
Ma gli direi che a 20 anni ci vuole coraggio a fare delle scelte. E io ho avuto la fortuna che queste mie scelte di 20enne, allora ero all'università e studiavo sociologia, mi hanno portato a realizzare questo percorso di vita che non è soltanto nel campo, come dire, professionale, ma anche nel campo personale, nel senso che ho incontrato una cittadina tedesca disposta a fare questa esperienza interculturale, è il clan Chiellino attualmente composto da 15 persone, di cui 4 vivono a Londra e il resto a Monaco.
Preferisci essere chiamato Carmine o Gino? E torno alla provocazione iniziale. Chi è Mr. Hyde e chi è Dr. Jekyll?
Ma la spiegazione è quella che avevi detto tu, cioè Gino Chiellino è quello che ha tutte le possibilità, è libero da qualsiasi costrizione, segue la sua creatività poetica. Carmine ha dovuto, come dire, seguire uno spazio delle regole. Ma se ne è liberato da queste regole imposte dalla ricerca borghese, dando dignità a delle opere letterarie che a loro volta queste opere letterarie scritte da noi non vogliono fare altro che restituire la dignità a quegli immigrati che la lingua tedesca arrogantemente aveva definito ungelernte Arbeitskräfte, e non lo erano, perché erano tutte delle persone che avevano un mestiere, cioè un mestiere imparato guardando, imparando nei laboratori, quindi erano sarti, erano barbieri, erano muratori, erano fabbri che purtroppo non potevano lavorare nella loro professione, ma sono dovuti andare a lavorare nelle edilizie e nelle fabbriche. E allora è stata tolta questa dignità, che è l'unica che abbiamo, perché noi non abbiamo un'identità, abbiamo un'identità professionale, è quello che ci regge. E allora è stata tolta. E questa letteratura è servita a recuperare questa dignità, e io da studioso ho cercato di imporla all'Accademia. Ci sono riuscito.
A nome dei nostri ascoltatori, gentile professor Chillino, carissimo Carmine, fraterno Gino, io ti ringrazio per la tua pazienza e per la tua collaborazione. E allora a te il saluto finale agli amici che ci seguono.
Il mio saluto finale è sempre un invito a cercare in che cosa consiste questa nostra scelta di emigrare, cioè darsi una lingua che parla di noi, non una lingua che parla con il padrone di casa. Cioè, questo è un lavoro difficile, ma che va fatto per ricostruire la nostra dignità.
Grüner Opel Commodore, sie war's nach Lemgo, sieben Kinder ohne Kohle. Mit meiner Oma sechs Mädchen und ein Jungen, er war streng zum Arbeiten, hat er jeden hier gezwungen. Er wollte, dass sie's einmal besser haben, weil die Gründe für den Umzug bestimmt nicht am Wetter lagen. Nichts mit Schule, wo war der Staat, als meine Mama 15 war? Arbeit in Papierfabrik, wahrscheinlich die Jüngste da. Es war die Zeit, als sie verliebt in einen Künstler war. Mein Vater sang für Frieden, als er sie von der Bühne sah. Liebe in einer fremden Kultur und Land. Mein Opa wollte es nicht, deswegen sind sie durchgebrannt. Irgendwann kamen sie zurück und küssten Opas Hand. Es war kurz danach, als ihr kleiner Sohn entstand. Wisst ihr wer? Ekrem, bin ich Cinnin Ole. Früher Rap-Fan, heute Business-Ikone. Wir sind ein gewisser Schlag vom Mensch, haben unser ganzes Leben immer hart gekämpft. Wenig Kohle, doch mach mal weiter. Ich wiederhole, Gastarbeiter. Wir lieben Deutschland vom Herzen wie verrückt, doch leider liebt es uns nicht jedes Mal zurück. Wer sieht schon gerne seine Nachbarn scheitern, außer es handelt sich um Gastarbeiter. Glaub mir, dass dieser
Avete ascoltato Mezz'ora italiana, una trasmissione della Saarländische Rundfunk. Grazie al professor Carmine Chiellino, grazie a voi per l'attenzione e per la collaborazione con l'appuntamento sulle onde digitali di AB Block 9A e in streaming internet www.sr.de. E vi saluta nel frattempo con la cordialità di sempre il vostro Pasquale Marino. Ciao a tutti!
Nie mehr die gleiche, dabei wollten wir doch hier nur Zufriedenheit erreichen. Was sollen wir machen? Man blickt halt nach vorn, doch hatten unser Lachen im Gesicht bereits verloren. Ich seh euch an und das macht mir Mut, deswegen steht es auf meinem Rücken. Absolut, alles wird gut. Wir sind ein gewisser Schlag von Mensch, haben unser ganzes Leben immer hart gekämpft. Wenig Kohle, doch mach mal weiter. Ich wiederhole, Gastarbeiter. Deutschland vom Herzen wie verrückt, doch leider liebt es uns nicht jedes Mal zurück. Wer sieht schon gerne seine Nachbarn scheitern, außer es handelt sich um Gastarbeiter. Meine jüngste Tante Handan war nicht viel älter, lebte bei uns so wie meine Schwester. Sie war Rebellin, was ich heute weiß. Sie hat mir die Musik namens Hip-Hop gezeigt.
Antenne Saar, Mezzora Italiana.